Oh, ecco fatto. Allora, vi faccio una piccolissima navigata sul sistema internet, tanto perché voi vi familiarizzate un po' su dove sono diciamo, le risorse principali, eccetera. Allora, si fa così, Antonino Saggio è il mio nome, d'accordo, eccolo qua. La prima scelta di Google è questo indirizzo che effettivamente ha ragione, l'indirizzo principale, la mia home page. Quindi basta andare da Google, abbastanza interessante per me sempre che questa pagina metta, sia abbastanza precisa, a parte questa terza scelta che è un po' bizzarra. Come vedete, il libro del corso, Introduzione alla rivoluzione informatica e architettura, è la seconda scelta tra i libri. Questo lo trovo sempre abbastanza interessante. Allora, questo è il mio sito. Il sito è molto grande, sono circa 3 giga. Io ho questo, o forse anche di più, no, 3 giga, 28 giga. Che dico? Quale 3 giga? Una trentina di giga, quale 3 giga? È una trentina di giga. È un sito che io ho cominciato a fare alla fine del 1998 e mi ha sempre accompagnato nelle attività sia culturali sia didattiche. Sia anche diciamo, di diffusione di varie attività e anche di progettazione. Ha questa prima sezione, che è una sezione proprio delle news molto molto recenti, ha quest'altra con alcune cose significative che sono state fatte ultimamente, poi ha questa sezione con i grandi progetti di cattedra. Questo è Tevere Cavo, questo è Urban Green Line e questa è quello in cui noi siamo a Lost Territories. Se io cliccassi qui, entrerei nel mondo Tevere Cavo, in cui vorrebbe dire che ho l'accesso a una quindicina di tesi di laurea fatte sul tema Tevere Cavo, a una decina di conferenze, alla rassegna stampa e molto altro, che riguarda specificatamente questo progetto, la stessa cosa con gli altri. Noi, come abbiamo visto, ci muoviamo dentro a Lost Territories e stiamo iniziando, in questo caso, il secondo anno che il corso ITCAD lavora su a Lost Territories, anche se, come vi ho anticipato, noi lavoreremo in particolare sull'anello e non sulle aree libere. Per il momento c'è soltanto una tesi di laurea svolta su questo argomento. Questa è la sezione che riguarda il dottorato di ricerca. Come vi dicevo, tutti loro sono dottorandi di ricerca, quindi è l'ambito di terzo livello di formazione e loro sono assistenti anche perché ufficialmente parte di questa struttura che appunto si chiama dottorato di ricerca. Questi sono una serie di libri che sono stati fatti in ambito di dottorato di ricerca e questa è una serie di conferenze, tra cui l'ultima è proprio questa dell'architetto O'Connell che abbiamo fatto ieri. Questo rappresenta la sezione in cui si accede a materiale audio-video che ho prodotto negli anni, c'è una sezione YouTube molto cospicua, c'è una sezione di audio delle lezioni, alcuni corsi sono stati integralmente registrati, per esempio in questo caso corso ITCAD 2015, tutte le lezioni in audio YouTube, mi sembra che questa già era un'impresa di Matteo, se non sbaglio, no? Sì.
No, facciamo tutto con i live.
Ah, facciamo, va bene. Facciamo tutto online in questo caso. Abbiamo scoperto un sistema di farlo direttamente online. Quindi, voglio dire, c'è molto materiale in questa sezione. Qua è la sezione dei libri che io ho prodotto direttamente, mentre queste sono le sezioni dedicate alle collane. In particolare questa collana avrà un ruolo in questo corso, è la collana che si chiama La rivoluzione informatica in italiano, The IT Revolution in Architecture in inglese. In un determinato giorno ne parleremo in maniera approfondita perché ha degli impatti diretti su questo corso. Queste sono una serie di articoli abbastanza recenti, dal 2013 al 2016, che riguardano in particolare l'impatto delle infrastrutture nella città. Quindi è un ambito molto prossimo a delle cose che discuteremo più approfonditamente in questo corso. Abbiamo negli anni elaborato una strategia abbastanza precisa per operare in questo ambito, che cosa vuol dire fare un'infrastruttura nella città contemporanea, sia come esempi, sia come diverse accezioni che riguardano l'impatto dei concetti dei green system, per esempio, o il concetto di multitasking, o come il tema dell'infrastruttura si lega al tema della diciamo della smart cities, per intenderci, e altre. Alcune di queste verranno a far parte un poco del nostro ragionamento. Questa è la rivista On and Off, che è una rivista online, secondo noi molto interessante, che è fatta dal Nitro Group, e abbiamo fatto 10 numeri fino adesso, ognuna caratterizzata da un hashtag: digital, locals Roma, social, self-made, glocal, co, eccetera, trash cash, eccetera. Questa hashtag serve un poco da individuare un tema di ricerca, e ci sono 7, 8, 9, 10 articoli in ciascuna che approfondiscono il tema sotto varie angolature. Basta cliccare e si va in questo mondo. Queste sono altre iniziative pubblicistiche. Questo è il mondo delle conferenze, e le conferenze hanno la caratteristica di essere completamente seguibili, e per chi interessa l'argomento, online, cioè la conferenza si va nel sito dedicato a quella determinata conferenza, per esempio, poniamo che interessa questo, ci sono tutte le immagini e i link della conferenza, e quasi sempre c'è anche l'audio, quindi è possibile avere un'idea abbastanza precisa della conferenza. Queste sono quelle recenti dell'ultimo anno, sostanzialmente, spaziano in diversi argomenti, e poi c'è un link a quelle degli anni precedenti, che credo che sia alla fine. Ecco qua. Questo invece è il mondo che riguarda la didattica, e in questo contesto ci sono tutti i corsi fatti a Sapienza, a cui si può accedere vedendo integralmente come è stato fatto il corso, gli esiti, le lezioni e tutto il materiale. Per esempio, noi abbiamo un gruppo di studenti che vengono dal laboratorio 3 e dal laboratorio 4, che hanno fatto il laboratorio 4, e questa era la loro casa, era, no? Giusto? Che conoscono a menadito, forse ne hanno un poco di nostalgia anche. Questa era la casa di Laboratorio 4, questi siti si costruiscono progressivamente, perché appunto di nuovo ci sono le lezioni, ci sono le registrazioni audio, ci sono le foto, mi piacerebbe ritrovarle, eccetera, fino alle parti, diciamo, finali. Quindi questa è un po' un metodo che io ho sempre usato, che è un metodo di condivisione piena, totale, del materiale di insegnamento, e anche l'idea che la comunità, vuoi il laboratorio, vuoi questo corso, in qualche maniera si sviluppa attorno a queste pagine web o attorno a questi siti, con una ragnatela di connessioni, che sono le connessioni sia delle lezioni che faccio io, sia dello strumento molto importante, che è lo strumento dell'indirizzario. L'indirizzario è la lista degli studenti che hanno fatto il corso, e la loro email, e anche allo stesso tempo il loro blog. Nel caso del laboratorio era un blog, quindi noi qua per esempio abbiamo Chiara Gai, Stella Fratini e Enza Iadarola, che sono studentesse dello scorso anno, quindi volendo noi possiamo andare tranquillamente, per esempio, dalla Gai, facciamo un esempio, eccola qua, e immagino che non abbia disattivato il blog, il suo blog dovrebbe essere perfettamente funzionante, e il blog, dal blog noi vediamo non soltanto l'esame finale del laboratorio in questo anno, ma tutto il percorso che ha fatto Chiara Gai fin dal primo momento. Quindi tutte le ricerche, il cliente, eccetera, eccetera, e tutte le parti che riguardano il suo rapporto con questo corso. Sono sia parti, come dire, tra virgolette istituzionali, cioè gli assignment, le cose che erano richieste da fare, sia deviazioni, no? Direi, degli aspetti di ricerca personali che comunque confluiscono nel blog. Questo è moltiplicato ovviamente per 40 per lo scorso anno, più per tutti gli anni, quindi parliamo di una rete che grosso modo avrà, non so, oggi 1000, 1200, 1300, grosso modo, persone che comunque appartengono a questa, diciamo, a questa modalità di lavoro condiviso, in cui voi, se intenderete fare questo corso, come immaginiamo, cominciate a partecipare. Allora, questo per darvi un'idea molto preliminare, molto iniziale del sito, ma il sito, come diciamo, questa metafora è una specie di foresta amazzonica, perché contiene molto materiale che è nestato, no? È uno dentro l'altro, ogni mondo ne apre un altro molto grande, eccetera. Quindi esistono dei navigatori super esperti di questo sito, che sanno veramente come muoversi, si muovono come... Tra l'altro per me è molto divertente vederlo, perché si muovono in maniera diversa da come mi muovo io, che l'ho fatto, ma è abbastanza incuriosente. Una cosa che non ho detto, che è interessante per molti di voi sapere, è questa finestra di ricerca. Questa è una finestra interessante di ricerca, perché sostanzialmente cerca solo nel mio sito. Quindi se uno c'ha una, diciamo, domanda, in genere il computer risponde, e risponde con delle ricerche mirate nel mio sito. Naturalmente noi possiamo fare ricerche su Google stesso, ma avendolo direttamente nel sito dà un aiuto, diciamo, più forte. Questo può avvenire per qualunque tipo di ricerca. Adesso la prima che mi viene in mente, non so perché, io penso sempre a Santiago Calatrava in questi casi, non so bene perché, ma non riesco a divincolarmi da questo fatto, e quindi se io scrivo Santiago Calatrava, non mi chiedete perché, e faccio la ricerca, qua dentro ecco che cosa esce il numero di ricorrenze, il numero di volte in cui la parola Santiago Calatrava entra direttamente, dal primo al più importante ad altri, diciamo, meno significative. Questo può essere fatto per qualunque cosa, inclusa qualunque studente che ha fatto questo corso, perché da questo noi possiamo accedere allo studente, dallo studente al suo blog, eccetera, eccetera. Quindi questa è la finestra particolare. E abbiamo finito la parte introduttiva del corso, adesso invece andiamo nella nostra pagina specifica, che è la pagina che è questa. Quindi dall'OM noi andiamo qua, ed è appunto la nostra pagina. Questa pagina all'inizio è molto vuota, perché chiaro, siamo al giorno 1, abbiamo poco materiale dentro, soltanto il materiale indispensabile, che sarebbe il nome e l'email dei docenti assistenti a questo corso, e poi quelli che sono, appunto, che vi ho già accennato, i libri di testo principale. Questa è la versione italiana, questa è la versione inglese, Architettura e Modernità, e gli altri di cui ho parlato. Ovviamente nella versione in internet, noi cliccando abbiamo qualche informazione in più su questo libro. Per esempio, per fare un esempio, ogni volta che scelgo cosa cliccare, in questo caso su questo libro ci sono tutta una serie di piccole cose in più, anche abbastanza interessanti e divertenti. Per esempio in questo caso c'è l'indice, c'è la cosa, ma soprattutto ci sono ulteriori cose che adesso non mi dilungo a spiegarvi. Altre informazioni di base e che man mano riempiremo, soprattutto faremo l'indirizzario. E adesso è importante, prima di partire, ma questo è quello giusto? Sì. La cosa molto importante è che noi vi chiediamo, se avete intenzione di fare questo corso, di compilare questa email. Dovete compilare questa email e poi finiamo, entriamo nel merito della lezione, facendo possibilmente alla lettera questa indicazione. Ma bisogna mandare un'email a Serena Marinelli, che ovviamente lei, e di cui questo è il suo indirizzo email. Nell'oggetto dell'email dovete scrivere 2017 CAD, il vostro cognome, nome, email, anno di frequenza, corso di laurea e facoltà, indirizzo postale, telefoni, una piccola foto e poi l'indirizzo del blog. Vi chiediamo di fare da subito un blog, vi consigliamo di farlo attraverso vi consigliamo di farlo con Blogger, ecco qua, che sarebbe il blog legato a Gmail. È una modalità molto pratica, molto facile da fare. Se abbiamo difficoltà, la volta prossima vi facciamo un piccolo tutorial come abbiamo fatto al laboratorio, ma è veramente molto semplice realizzare un blog. Dopodiché questa informazione la spedite a Selenia, che farà una serie di operazioni. Cominceremo a creare l'indirizzario e avremo le vostre schede. Ovviamente soltanto due informazioni sono pubbliche, l'email e il sito del blog. Le altre informazioni sono riservate per noi, ma sono molto utili, soprattutto in momenti di emergenza, come abbiamo imparato negli anni, e anche per contattarvi negli anni. Ok, allora, questo è quanto. Potete farlo appena avete deciso la partecipazione a questo corso, ci auguriamo questa sera, ma al massimo per il prossimo martedì. Se invece qualcuno ha difficoltà a creare un blog, facciamo una piccola, in realtà è molto facile, venerdì ci ritagliamo un quarto d'ora e lo facciamo, vi diamo un piccolissimo tutorial. Diciamo, l'altra modalità di fare il blog è attraverso wordpress.com, che è un ambiente più sofisticato, più avanzato, che permette più facilità, ma con blogger.com va bene. Voi vecchi, a vostra scelta, io avrei la leggerissima tendenza di fare un nuovo blog dedicato a questo corso, in maniera da avere, è più facile, tutto sommato è meglio, ho pensato, eccetto che il vostro blog nel frattempo sia divenuto qualcosa di talmente importante, perché voi avete continuato a personalizzarlo, diciamo che tanto vale continuare a conservare l'altro. Ma se il blog vecchio è fermo dove era, tanto vale farne uno nuovo con un nuovo titolo. Attenzione, il blog in questo corso funzionerà per le prime settimane, poi faremo il travaso al sito vero e proprio, ma all'inizio per comunicare usiamo il blog, ok? Allora, questo mi sembra che sia abbastanza chiaro, d'accordo? Qua c'è il programma in PDF del corso. Uno studente mi chiedeva di averne più copie. La prossima volta, se posso, vado e faccio le fotocopie. Però qua c'è tutto, è quello che avete in cartaceo, è la stessa versione, con il fatto in più che qualche link è attivo, ovviamente, in questo caso, essendo la versione PDF, d'accordo? Allora, adesso, finita questa cosa, abbiamo un'oretta circa, un po' meno che più, per affrontare, far cadere alcune parole chiave che danno un poco la spiegazione di alcuni concetti che per noi sono molto significativi, ed è appunto la provvisione del corso che chiamiamo l'Information Technology come sfida e come crisi. E questo ragionamento è un ragionamento che intesse vari aspetti del nostro ragionamento e che dà un po' una sorta di cornice generale per capire come noi approcciamo questo argomento, e quindi è la prima lezione all'interno del ciclo, del primo ciclo in cui noi siamo, è l'impatto dell'informatica nella città e nella ricerca architettonica contemporanea, il World Wide Web. Allora, questa strada si può percorrere in tanti modi diversi. Forse una delle maniere più semplici per affrontare questa strada è quella di una sorta di cronologia, di come entrano un poco nel mio modo di ragionare, nel mio pensiero, queste parole, e in particolare il concetto di crisi, che è abbastanza importante per noi proprio incredibilmente all'inizio, se si considera il suo rapporto con l'information technology. Allora, questo ragionamento deriva, io lo racconto, lo posso raccontare così, lo potrei raccontare in altro modo, ma diciamo lo racconto cronologicamente. Questo concetto a me è venuto molto molto forte attraverso una conversazione con Bruno Zevi. Io immagino che molti di voi sappiano chi è Bruno Zevi, vero? Cominciamo da Stella Fratini. Due parole, per dire che sappiamo di cosa parliamo. Certo, è autore, per esempio, sì, vabbè, aiutiamoci con le compagnucce. Iadarola, per esempio. Allora, parliamo di una personalità importante e decisiva nell'architettura italiana, con cui ho intessuto molti rapporti, prima da studente, fin da studente, ma poi negli anni come autore di diversi libri nelle collane che lui aveva fondato, e successivamente dirigendo anch'io una collana, che in qualche maniera, appunto, questa è l'informatica, che nasce anche in un rapporto, diciamo, intenso tra me e Zevi. Zevi è noto quantomeno per aver scritto una storia dell'architettura moderna importante, per aver scritto Saper vedere l'architettura subito dopo la guerra, che c'entrava sul concetto di spazio, per aver diretto per molti anni l'architettura cronaca e storia, e per altre ragioni. Diciamo, c'è una collaborazione importante, soprattutto negli ultimi 10 anni, grosso modo, della sua vita, tra lui e il sottoscritto. In queste circostanze, in qualche occasione, abbiamo anche non soltanto dialogato sulle questioni proprio di merito del dialogo, ma anche su aspetti, come dire, un poco a latere. In una occasione ricordo che Zevi mi chiese: ma allora, che cos'è questa modernità? la domanda era una domanda trabocchetto, siccome io lo conoscevo bene, ma lo conoscevo, non avevo esattamente la risposta, allora io risposi, beh, la modernità sicuramente non è cronologica, è una cosa di cui avevo ben capito questo concetto dentro il ragionamento di Zelli, adesso ve lo spiegherò. Non è un concetto di tipo cronologico, ma ecco la sua definizione, è quello che fa, è inerente, che fa della crisi un valore, una morale contraddittoria e suscita un'estetica di rottura. Quindi la modernità è quella che fa della crisi un valore, suscita una estetica di rottura. Questo non è soltanto il primo concetto, cioè il concetto che la modernità non è qualcosa di temporalizzabile, adesso cercheremo di aprire questo significato, ma che in qualche maniera il concetto di modernità si lega al concetto di crisi, e questa è una cosa molto particolare, e che ha come ulteriore declinazione questa idea che questi due ingredienti in qualche maniera suscitano un'estetica di rottura. Questo è molto forte nel modo di ragionare di Zelli. La cosa molto particolare di tutta questa questione è che in realtà Zelli non ha mai scritto questa, non ha mai aperto questo tema in degli scritti, in dei saggi, eccetera, ma in realtà, come dire, a me l'aveva spiegato, quasi spiegato, non è stata neanche una spiegazione, è stato un breve dialogo che è avvenuto mentre si stava al bar addirittura, e poi io lo trovai per caso molto nascosto in questo inciso, che è un inciso del suo libro, nella parte finale, nell'inciso, che vuol dire che non è detta come frase principale, è detta come frase secondaria tra parentesi. Allora io mi divertì per una fase nel fare leggere questa frase a varie persone che mi stavano vicine, anche molto vicine, dicendo: che dice questa frase? Un po' come faccio con loro. Che dice questa frase? Per vedere se qualcuno aveva scoperto la password. Erano persone di grande valore e nessuno aveva neanche lontanamente capito questo sorta di piccolo messaggio della bottiglia che era lì nascosto dentro questa strana, diciamo, definizione. La modernità fa della crisi un valore e suscita una morale contraddittoria, un'estetica di rottura. Allora cerchiamo adesso di aprire meglio i vari significati che ci sono dietro questa formulazione, perché rappresenta uno dei pilastri concettuali di questo corso. Ecco perché è un po' una, appunto, è questa sorta di introduzione, rappresenta veramente un pilastro molto importante. Cominciamo dal primo: la modernità non cronologica. Che cosa intendiamo dire? Che all'interno di questa costruzione mentale la modernità non è, come spesso si tende a pensare, un attributo cronologico, cioè attribuito ad alcune fasi della storia. Ad esempio, facciamo un esempio, se noi abbiamo un'idea di modernità storica, uno dice: ok, quando comincia la modernità? Ipotesi. Molti manuali di storia tendono a far iniziare la modernità con la scoperta dell'America. Allora, nel 1492 finisce il mondo antico e comincia il mondo, tra virgolette, moderno. Altri manuali di storia o di altro fanno partire la modernità con la rivoluzione francese, no? 1789 scatta la modernità. In questo caso la parola moderno, modernità, ha una accezione di tipo cronologico, cioè è una fase del tempo che viene definita età antica, età medievale, età moderna, giusto? Non c'ha niente a che vedere con la cosa che noi, di cui stiamo discutendo adesso. D'accordo? Questa è una prima maniera di tipo cronologico. Poi ne esiste un'altra, che è una idea che in qualche maniera comincia a farsi strada nella seconda parte dell'Ottocento per permeare l'inizio del Novecento e soprattutto la nascita della nuova architettura, in cui moderno vuol dire il nostro tempo, ma il nostro tempo, come dire, che ha implicitamente riconosce gli aspetti positivi e progressivi. Cioè, moderno è un aggettivo e non a caso in questo caso diventa aggettivo, di valore che si contrappone all'idea di antico come valore, come disvalore. Quindi il moderno ha un significato progressivo, mentre si contrappone evidentemente all'idea di antico come disvalore. In particolare questa accezione dell'uso moderno scatta sostanzialmente con le avanguardie della seconda metà dell'Ottocento, comincia a nascere anche in poesia e poi si muove nelle arti e arriva dritta dritta nell'architettura, in cui la nuova architettura ama definirsi moderna, intendendo per moderna aggiornata, nuova, positiva, propositiva, d'accordo? Quindi in questo secondo caso il problema non è di tipo cronologico, è un'idea di accettazione dei caratteri innovativi e quindi positivi della, in questo caso, dell'arte moderna o dell'architettura moderna. Se tu usi l'architettura moderna in questo contesto, vediamo Argan, d'accordo? Argan fa la storia dell'arte moderna. Ma nella storia dell'arte moderna di Argan non è un caso che non ci siano gli accademici, non è un caso che non ci siano i pompieri, non è un caso che non ci sia tutto un altro mondo esistente. E come? Non è la storia dell'arte che fa, come si chiama quel critico col papillon? D'Avenio. D'Avenio fa tutto esattamente l'opposto, fa l'opposto, no? Non è una storia dell'arte moderna in cui lui intravede ideologicamente, tra l'altro, i valori progressivi, ma fa esattamente l'opposto, cioè una storia dell'arte in qualche maniera onnicomprensiva che si muove per altri valori, no? Per altri sistemi di valori. Sistema di valore non è l'idea del moderno in quanto positivo e progressivo, che voi vedete paro paro, se basta che leggete la storia dell'arte moderna di Argan, in cui dovete vedere subito il fatto che c'è un grande mondo di esclusione. Questo mondo di esclusione è fondamentale perché si costruisce un principio di valore. Ok, Fratini? Allora, lo stesso identico ragionamento avviene con l'architettura. Infatti, il braccio armato dell'architettura nuova, funzionalista, eccetera, si chiamano congressi internazionali di architettura moderna, in cui di nuovo moderna non vuol dire dopo la conquista dell'America o dopo la rivoluzione francese, vuol dire bella, santa e benedetta, perché sposata dai valori progressivi, d'accordo? Quindi far parte dei CIAM voleva dire far parte di una piccola elite di architetti che si autoriconosce, si autonomina attraverso questa aggettivazione. Ok? Invece per Zevi, e quindi implicitamente per Saggio, e quindi implicitamente per Stancato, e quindi implicitamente per tutti voi, perché adesso stiamo, in questi tre mesi noi facciamo questo balletto, siamo insieme, in un ragionamento insieme, dopodiché ognuno se ne va per conto suo, invece per noi aderiamo a un'altra idea, ed è questa idea che il moderno è uno stato, sostanzialmente, è uno stato tensionale, diciamo così, che può avvenire fin dal paleolitico. Il problema è capire che tipo di atteggiamento si ha rispetto a una crisi, o diciamo in un primo momento rispetto a un mondo esterno rispetto a sé. E si definisce moderno non il caso cronologico, non il caso diciamo dell'auto-aggettivazione, dell'appartenenza a una contemporaneità progressiva, diciamo così, ma invece una sorta di stato di tensione che tenta di affrontare le crisi che ci sono davanti, crisi grandi, cicloscopiche o cicli o crisi minimali, ma con un atteggiamento propositivo, un atteggiamento innovativo, un atteggiamento che trasforma la crisi in valore, di cui la successiva frase dice e suscita un'estetica di rottura e di cambiamento. Ma questa lasciamo un attimo in sospensione. Teniamoci modernità in questa idea di questo stato. La modernità diventa uno stato in cui noi possiamo riconoscere in vari momenti storici. E se la riconosciamo in vari momenti storici, ci auto-interroghiamo noi stessi, ovviamente, a questo punto, di qual è l'atteggiamento in qualche maniera moderno rispetto alle crisi che ci sono davanti. Crisi, ripeto, che in questo contesto sono è una parola contenitore che va dal livello individuale e personale a livello storico, cioè ne attraversa completamente, come il concetto di modernità di nuovo attraversa completamente i diversi livelli. Ok? Siamo preoccupati? O siamo più o meno in navigazione? Siamo abbastanza d'accordo, mi sei piaciuta, siamo abbastanza d'accordo. Ok. Allora, data questa che questa è la nostra definizione, teoricamente se ne poteva andare a casa, no? Avendo affrontato i nostri compiti con quasi mezz'ora di anticipo. In realtà è bene battere. Allora, come battiamo? Battiamo facendo degli esempi, no? Facciamo degli esempi e come dire, facciamo degli esempi partendo dall'architettura, perché ci viene più facile partire dall'architettura da un certo punto di vista, no? Allora, guardiamo quest'opera. Quest'opera proviamo a datarla, proviamo non dire a sapere che cosa è, ma proviamo a buttargli sopra una data, tanto per intenderci, così per provare. Giorgio Teodori se n'è andato. Ah no, cioè, non se n'è andato? Ah no, è l'altro. Allora, Giorgio, non ti voglio mettere in difficoltà, ma grosso modo, di che secolo parliamo? Potete consultarvi.
Ma questa non è la chiesa.
È una chiesa. È una chiesa. È una chiesa. Su questo non ci provo. È una chiesa. È l'interno di San Lorenzo di Brunelleschi, d'accordo? E siamo nella prima metà del 400, d'accordo? Adesso con Wikipedia possiamo localizzare esattamente. Ho capito. Uno dice, ok, ma che vuole questo? Con l'interno di Brunelleschi. E domandiamoci, in che senso questo qui può essere usato per esprimere il concetto modernità, il concetto crisi e il concetto estetica di cambiamento. Ma come? Questa qua non è la quintessenza di quanto il mondo dell'umanesimo, no? Il mondo del Rinascimento, non è la quintessenza di quanto ci ha talmente stufato che non se ne può più. Cioè non è la quintessenza di quanto è acclarato, è, diciamo, tutt'altro che moderno, o tutt'altro che appartenente al concetto di modernità, giusto? Se tu lo vedi male, ma se lo vedi bene, se lo vedi attraverso il concetto che abbiamo appena spiegato, che la modernità fa della crisi un valore e suscita un'estetica di rottura e di cambiamento, se la usiamo con questa lente, allora tutto ci torna. Questa non è più il simbolo di una cosa passata, remota, che ci ha pure stufato e che abbiamo fatto un sacco di cose per distruggere, ma diventa invece estremamente significativa all'interno di questo discorso. Perché? Perché innanzitutto cerchiamo di capire qual è la crisi che loro devono affrontare. Perché se non capiamo la crisi che loro devono affrontare, non capiamo né perché questa è moderna, né perché ha creato un'estetica di rottura e di cambiamento, giusto? Non ci torna niente. Dobbiamo capire qual è la crisi. E la crisi è qualcosa di molto, molto, molto vicino a quello che noi facciamo in questo corso. Cioè, è la crisi dell'information technology. Ovviamente non è esattamente la crisi dell'information technology, ma è qualcosa di molto simile. Ed è che è sta crisi molto vicina all'information technology, che ci crea e ci suscita un'estetica di rottura di cambiamento. Claudia, che se n'è andata, o c'è? Lo sapevo che era lei, era al centro, quindi doveva essere lei.
Ma ad oggi
ho sentito Brunelleschi. Noi stiamo creando un parallelismo, però sto parlando con Claudia. Adesso, poi parlo con lei, volentieri. Però adesso ho targetizzato Claudia. Qual è questa crisi che spinge a un atteggiamento moderno e crea un'estetica di rottura e di cambiamento? E vediamo se tutto è vero o non è vero in questa cosa. Siamo all'inizio del 400. Qual è questa crisi? O meglio, certo, che caspita succede? E perché questa è molto simile alla crisi dell'information technology? Poi tutto, spero che caschi. Allora, scusi, però che facciamo? Però prima si è prenotato lui e poi è lei. Facciamo così. Ok, Giorgio.
C'è comunque anche un fatto di mettere l'uomo al centro di
Sì, quella è una conseguenza. È vicino. È, diciamo, è un vago odore di fochino, si sente. Un bruciato lontano. Sì, e c'è un bruciatino, senza odore di bruciato, però ancora non c'è la fiamma viva. C'è un affumicatino. Prego.
Allora, in quegli anni, questa è la mia
interpretazione.
In quegli anni c'è stata la rottura tra la cultura medioevale,
sì,
e l'inizio di una nuova. Questo ha portato tre cose fondamentali.
Ok,
la prima,
vediamo.
La nascita della prospettiva.
Okay.
Era una cosa non usata in nessun livello.
Basta, gol, basta, gli altri non ce ne frega niente. La prospettiva,
lo dico per ultimo.
No, hai fatto bene, hai fatto subito gol, subito, basta. Allora, perché la prospettiva? Ora, perché la prospettiva? La prospettiva, allora, si capisce perché la prospettiva è simile all'information technology. In che senso? Nel senso che è una strumentalità, in questo senso, è una strumentalità completamente diversa, ed è quindi, essendo una strumentalità profondamente diversa, che fa? Ci mette in crisi del brutto. È una strumentalità completamente diversa, di cui non c'era praticamente... Ciao Matteo, grazie. Sì. È una strumentalità completamente diversa che viene, tra virgolette, inventata. Alcuni sostengono che esisteva già, ma non ce ne importa niente. Diciamo riscoperta o inventata, non ha grande differenza per noi, in quel momento, tra parentesi, è inventata da un piccolo gruppo di persone, sono 3 o 4 al massimo, Masaccio, Brunelleschi e forse Donatello, subito dopo arrivano altri, ma stanno in un piccolo cerchio, stanno tutti insieme, una sorta di ecosistema, in una sorta di ecosistema chiuso, tra parentesi, in cui sviluppano questa nuova invenzione. È un'invenzione mostruosa, la prospettiva, perché per la prima volta noi abbiamo un rapporto biunivoco, no? Tra il piano e lo spazio, e possiamo misurare lo spazio attraverso il piano e il piano attraverso lo spazio, più che avere una sorta di illusionismo, chiamiamolo così, no? Di profondità, no? Poi abbiamo un sacco di cose con questa invenzione succede. Ma perché questa invenzione è una crisi?
Coinvolge quello che credo che uno aveva. È una cosa nuova che...
È una cosa nuova. E che quindi io dopo... Esatto, e quindi io dopo che ho sta cosa nuova, che faccio? Tutto come era prima? Prego. Mi preoccupa questa parola sempre così formale. No, è bella, non c'è tutto che mi piace. Però, è come dire, oddio, a multa, no, scherzo, no, è molto divertente.
Questo per sconvolgere completamente tutta l'architettura medievale.
Certo.
Cambiano proprio i sistemi.
Esatto.
E quindi si va a ricercare un sistema che comunque adattasse la prospettiva.
Perfetto.
Infatti con Paramante c'è il ritorno del classicismo, cioè l'inizio del classicismo.
Allora, diciamo, concettualmente siamo d'accordo che l'hamburger lo stiamo a bruciare bene. Detto ciò, un poco dei fatti. Allora, ricollochiamo la questione, più o meno è qui. Allora, ricollochiamo la situazione nel suo, diciamo, alveo. Allora, viene scoperta questa cosa pazzesca, questo sistema biunivoco, tra l'altro di tipo parascientifico sostanzialmente, ancora l'idea di scienza non c'è in quel momento esattamente, questo è un primo inizio di questo tipo di ragionamento, per cui noi siamo in grado di rappresentare, leggere la profondità dello spazio in maniera biunivoca, d'accordo? Prima non c'era niente di tutto questo. L'architettura gotica era fatta per essere capita, interpretata e sentita attraverso la prospettiva? E qua c'è un nesso fondamentale. No, era fatta per altre categorie. Era fatta per altre categorie. Il fatto che io possa usare la mia macchina fotografica per rappresentare A, B, C o D non vuol dire che A, B, C e D sono fatti per venire bene, tra virgolette, attraverso una modalità di rappresentazione, giusto? Non so se è giusto l'esempio, ma l'architettura gotica non presuppone la prospettiva. Come non la presupponeva neanche lontanamente l'architettura romanica e come ancora meno la presupponeva l'architettura tardo-medievale, fatta di altre cose, altre categorie erano in gioco, semplicemente perché quello sguardo, lo sguardo della prospettiva, non era costruito dentro. Quindi le sue categorie non sono categorie fatte per essere prospettivizzate, per essere rappresentate in prospettiva, che il fatto che noi lo possiamo fare non vuol dire che sono incorporate dentro. Non so se mi spiego. Se io faccio un'architettura gotica, prima di tutto, diciamo, che faccio? Ho una grande variazione anche degli elementi costituenti. Non a caso, a lungo, c'è tutto un florileggio di elementi diversi, no? Immaginate soltanto i pavimenti, guardate soltanto i pavimenti, no? Nei pavimenti, e quella è la classica prova, è il pavimento. Il pavimento come è fatto? È fatto a intarsi, è fatto continuando i sistemi cosmateschi, cioè molta collage, eccetera. Gli elementi sono molto spesso elementi variabili, estremamente variabili, no? I capitelli possono anche essere tutti diversi l'uno con l'altro. La stessa, diciamo, idea di avere, diciamo, campate molto strette a tendenza ogivale tendono ad annullare l'effetto prospettico. Certo, lo posso rappresentare con la prospettiva. Allora, che devo fare io? Devo fare un'architettura che, se volessi banalizzare, che mi venga bene in prospettiva, che accompagni l'idea di un controllo dello spazio attraverso la visione. Quindi devo praticamente, sostanzialmente, avere un'estetica completamente diversa di rottura e di cambiamento rispetto a quella gotica. Perché, banalizzando, deve essere incorporata la prospettiva dentro. È come se la prospettiva diventi di nuovo come l'anello di Moebius. Qua abbiamo parlato dell'anello di Moebius, in questa vita o in un'altra vita? In questa vita, in questa lezione. Come un anello di Moebius che conformi e sia conformata allo stesso tempo dallo strumento. Allora che faccio? Archi ogivali? Manco morto, vengono malissimo in prospettiva. Archi a tutto tondo, archi a tutto tondo, il più possibile omogenei, perché vengono bene, perché, o meglio, incorporano la prospettiva. Pavimenti regolari, soffitti, possibilmente cassettonati. E poi che riscopro? Ragazzi, mi serve qualcos'altro. Riscopro l'ordine classico, perché l'ordine classico, che io reinterpreto ovviamente, ma mi dà un sistema modulare, riconoscibile e proporzionale, che cade a pennello. Quindi riscopro, già Brunelleschi lo riscopre, riscopre l'ordine classico, lo reinterpreta naturalmente, diciamo che lo riscopre, proprio perché entra perfettamente in questa logica. Allora, se io ho lo stesso capitello, invece di averci il mostro uno in un modo, uno nell'altro, la leggo la prospettiva, mi si rafforza l'immagine prospettica. Se io vedo le basi tutte uguali, se io vedo le cose, se mi studio le proporzioni e se privilegio anche l'assialità nei limiti del possibile, cercare di avere prospettiva centrale, che è il canto della prospettiva, perché quando mi comincio a dialogare la vera sento un po' meno. Quindi questo è un esempio che vi fa capire, all'interno di queste nuove categorie, che parliamo di modernità. Perché parliamo di modernità? Perché parliamo di un salto, qui parliamo di un salto in cui una grande crisi, e cioè l'avvento della prospettiva, suscita e determina, secondo queste categorie, un'estetica di rottura e di cambiamento. All'anima della rottura, rottura in realtà totale, o quasi totale, soprattutto in queste cose. E quindi l'equazione si funziona abbastanza. Se noi facciamo un salto temporale di circa 200 anni e vediamo quest'opera, non domando a loro, ma quest'opera la dovete sapere tutti, Enza Iadarola, che è? Un piccolo buco nero, vabbè, non fa niente. E Chiara? Ma questa è la nostra chiesa. È la nostra chiesa. Questa è la cappella della Sapienza, che c'è stata un po' che spogliata, ma teoricamente è la nostra chiesa, teoricamente, perché è nel cortile dell'Università Sapienza del prima medievale, ed è un punto che è un vero buco nero, come ha detto Enza Iacarola, cioè un punto che uno non può non conoscere. Quindi la prossima domenica mattina piate tutte e tre, le piate in mezzo e andate, perché soltanto la domenica mattina, ahimè, si può entrare a vedere la Santissima della Sapienza, che rappresenta un must fondamentale, perché se no alla prossima vostra domanda di lavoro in cui l'architetto vi domanda questo, automaticamente non vi dia, se non, perché parliamo proprio, no, giusto? Dico bene? No. Allora, questo si deve conoscere, non si può non conoscere, soprattutto avendo la fortuna di stare a Roma. Allora, qui che cosa avviene? Senza entrare troppo nel merito di tutta questa questione, eccetera, avviene che c'è una crisi completamente diversa in atto. La prospettiva, dopo 200 anni, ha abbastanza, diciamo, come dire, ho la parola in mano, stancato, diciamo, la prospettiva ha un poco stancato. Già nel corso di tutto il Cinquecento c'erano stati tentativi di tutti i tipi, soprattutto in pittura, per metterla in crisi. Lo stesso Caravaggio è un pittore profondamente antiprospettico, sempre nello stesso ragionamento. Non è che io non lo posso fotografare con la macchina fotografica, non lo posso disegnare in prospettiva, ma non è fatto per, è fatto per rompere la prospettiva, i suoi quadri, non per assecondare la prospettiva. Dopodiché questo mondo arriva anche all'architettura, di nuovo. Quindi tutti i meccanismi che mette in atto Borromini in realtà sono anche dei meccanismi profondamente antiprospettici, profondamente antiprospettici. Tutta l'architettura è letta come una sorta di grande movimento dal basso verso l'alto, movimento dinamico, avvolgente, spaesante, perché se voi entrate, no, dentro Sant'Ivo alla Sapienza, voi vi gira la testa, letteralmente. Tutto il contrario di quando, giusto? Tutto il contrario di quando si entra dentro un'opera fortemente prospettica, in cui uno si sente a padrone, diciamo, del mondo. È un mondo diverso che scatta, è un mondo che ha anche tante altre implicazioni, di cui adesso non parliamo. Quando arriva la grande crisi, perché è una grande, enorme crisi, di cui parleremo a lungo, della macchina, del mondo industriale, dell'arrivo del mondo industriale nelle arti, in tutti i settori, ugualmente, anche se con un processo molto lungo, come vedremo, perché a questo dedicheremo un'intera lezione, anche in questo caso si determina l'accettazione piena di questa rivoluzione legata all'industria, a tutti i suoi meccanismi, determina un'estetica completamente diversa, tanto diversa da quella di Borromini, quanto diversa da quella di Brunelleschi. Ma tutte e tre moderne sono, so come dire, questo è il gioco. È l'idea che la modernità, quindi, è un problema appunto di tensione, è un problema che sta nell'accettazione critica, consapevole e anche rischiosa, di una modifica sostanziale del quadro, del quadro di riferimento. Come arriva la prospettiva e io faccio il mondo gotico com'era prima? Naturalmente non investono le masse questi problemi, investono piccoli nuclei, e questa è la storia comune. Piccoli nuclei che lavorano in sinergia, che fondano, che riescono a creare delle sintesi innovative e poi ovviamente che si allargano, come è stata la Firenze del Rinascimento, come è stata la Roma post Sistina, tra Sisto V e i primi anni del 600, in cui operavano personaggi del peso di Borromini, di Caravaggio, di Bernini, perché pure Bernini non lo possiamo dimenticare, e altro, come avviene nel momento di coagulo, nell'immediato dopoguerra della prima guerra mondiale, come avviene sostanzialmente nella scuola del Bauhaus. Sempre lo stesso, sostanzialmente lo stesso meccanismo. Questi esempi, ci sono esempi, qui noi possiamo navigarla come vogliamo questa lezione, ma sono raccolti negli anni tanti esempi che anche in arti diverse utilizzano questo stesso concetto. Per esempio, vediamo questo per dire, questo qui. Questo è, a un certo punto, una volta che uno ha la chiave, questa chiave, le chiavi a che servono? Servono a interpretare la realtà e a vedere se funzionano, no? Perché se funzionano me la continuo a coltivare, se non mi funzionano la prima la butto, che ce faccio? Giusto? Ma se funzionano ne apre tante situazioni, no? Allora diventa una chiave potente. Allora, quanti hanno visto questo film? Per pura curiosità, perché per capire quanto ve lo devo raccontare. Nessuno l'ha visto. Allora, questo è un film che ha vinto l'Oscar un paio di anni fa, che si chiama The Artist. È un film molto bello che vi consiglio di vedere, se vi capita, di scaricare in qualche maniera in Netflix o in altri sistemi che voi conoscete. Perché questo film si adatta perfettamente a questa, diciamo, alla nostra formula modernità, ciò che trasforma la crisi in valore e suscita un'esperienza di rottura. Questa è la formula. Vediamo se si applica. Allora, lui, questo soggetto, è un artista di grande successo del cinema muto. Tutta la prima parte del film è dedicata al suo grande successo come artista del cinema muto. È molto divertente tutta la faccenda. E lei ha un ruolo progressivamente più importante nel film, perché all'inizio, di quando lui è una superstar del cinema muto, cerca un pochettino di lavorare, cerca di farsi strada, ma è lui la grande star, lei è un personaggio così secondario. A un certo punto, che cosa avviene nel film? Avviene la grande, enorme crisi. E qual è la grande, enorme, spaventosa crisi? È l'arrivo del sonoro, che noi vediamo dal suo punto di vista. Quindi la vediamo come grande, enorme crisi. E quindi viviamo il suo completo tracollo, come uomo, come tutto, che è legato all'avvento di questa crisi, quindi il salto tecnologico del sonoro. Dopodiché il film, adesso non posso non raccontarvelo da tutti i punti di vista, qual è, diciamo, il salto? Il salto avviene quando lui passa fuori da questo tunnel, praticamente inventando assieme a lei questa nuova modalità, che è la modalità del musical, sostanzialmente. Ecco perché vediamo questa scena del musical, in cui quindi nasce una nuova estetica completamente diversa, completamente basata sulla nuova tecnologia. Pensate al musical con cinema muto, come si fa a fare il musical con cinema muto? Impossibile. Allora, questo è un caso abbastanza classico in cui il concetto crisi, estetica di rottura, eccetera, funziona, diciamo, in maniera molto buona. Immaginavo che molti di voi lo conosceste, ma non fa niente. Magari è una buona occasione per vederlo. Questo è un altro caso che magari molti di voi conoscono, vero? No. Qui siamo di fronte a un'altra grandissima crisi. La crisi è quella della Piaggio. La Piaggio è una grande azienda che tra l'altro principalmente faceva tram, faceva principalmente tram, e che aveva piccole parti di altri prodotti, ma sostanzialmente faceva tram, che è completamente distrutta dalla guerra. Queste sono le foto dei capannoni della Piaggio nella periferia di Genova, completamente distrutta. Che cosa fanno loro? Inventano un prodotto nuovo. Inventano un prodotto completamente nuovo che si può realizzare all'inizio anche in piccoli numeri, basandosi su una serie di salti tecnologici tutti avvitati l'uno con l'altro. Il primo salto tecnologico è quello di usare il motore monoblocco, che è il motore che si adopera per gli aerei, quindi senza trasmissione, perché l'aereo fa girare l'elica direttamente, invece che per l'aereo, di cui loro avevano delle piccole commesse, lo adoperano in una maniera completamente nuova e completamente innovativa sull'idea di un due ruote. Quindi la prima idea è questo salto tecnologico del motore che non ha trasmissione, è legato direttamente, capito? Direttamente al sistema, non c'è sistema di trasmissione, è come un motore aereo. Il secondo salto è questa, che la struttura, non esiste una differenza come la differenza classica delle moto, che esiste un'armatura e poi dei riempimenti, ma la struttura stessa regge il motore e fa la carrozzeria in un'unica scocca. Questa invenzione è alla base dell'invenzione della Vespa, cioè l'invenzione base della prima fase dello sviluppo economico italiano. Perché anche se voi rispetto alla Vespa siete di quarta generazione, nelle vostre immagini familiari o dei film, eccetera, sapete come questo mezzo, il mezzo in cui si trasportava la famiglia, si trasportava il sacco di cemento, perché nella parte... Quindi è un momento proprio di salto totale, ma che in fondo è stato motivato da una grande crisi, dal fatto che questi dovevano ricominciare. E l'unica maniera per ricominciare è stata inventare un nuovo mondo, un nuovo modo di fare e un nuovo prodotto, di cui proprio non c'era, perché l'unica cosa del genere erano queste cosette, che non ha niente a che vedere con quello e che servivano, vedete, per portare o per andare nei campi de golf o in una struttura opposta, no, quasi da di lusso, mentre invece la Vespa parte quasi subito come prodotto di questo tipo. Ok. Altri esempi molto significativi di questa cosa. La nascita del calcolatore elettronico, come noi lo definiamo, in realtà questo film neanche avete mai visto, sì, The Imitation Game è molto più vicino a noi. Quindi che cosa accade per chi non l'abbia mai visto? Questo, come dire, a noi ci fa gioco ancora di più, perché qui siamo di fronte alla crisi più terrificante, cioè qui parliamo di vincere o perdere una guerra mondiale, e vincere o perdere la guerra mondiale passa anche da cose relativamente, cioè si vince o si perde una guerra mondiale anche per dei dettagli, non so come dire. No? E la storia prende una direzione rispetto all'altra anche per apparentemente dei dettagli, perché le forze in campo sono mostruose, no? Allora, questo problema del controllo tecnologico è un problema decisivo per le sorti della guerra. Non è che parliamo di una cosetta così, parliamo di una cosa decisiva. Il ruolo dell'informazione è decisivo, non soltanto a livello di informazioni in quanto scelta, missili che stanno facendo i tedeschi contro sviluppo della bomba atomica degli americani, ma anche in questo problema, che è il problema della decifrazione dei codici. Allora, la decifrazione dei codici porta all'invenzione, a quella che noi possiamo definire il più vicino al computer, in quanto macchina programmabile, non macchina fatta per risolvere un unico problema, ma macchina programmabile. E sostanzialmente il fatto che la nascita di quello che oggi comunemente diciamo computer e dei sistemi base di software per gestire queste macchine siano state fatte nel momento di più grande crisi del Novecento, qualcosa ci dovrebbe dire anche rispetto a questo ragionamento. In una prima fase io amavo sempre moltissimo far vedere le scene di questo film, che però a questo punto penso che neanche... Lo conoscete questo film Gattopardo? Una persona lo conosce? Due? Qualcuno lo conosce. Allora, anche in questo caso vale abbastanza bene questa idea modernità, crisi e information technology, no? Perché qua la cosa molto bella di questo film è che noi vediamo scontrarsi contemporaneamente due atteggiamenti rispetto alla crisi. Questo è il bello della faccenda. Cioè, che cosa avviene? Nella prima scena del film siamo dentro una chiesa, una cappella, dentro il grande palazzo di questa famiglia patrizia siciliana. Li vedete qua, li vedete come sono tutti vestiti di nero, tutti omogenei in questa, diciamo, questo rito. Qual è la crisi che è anche rappresentata da questa sorta di tenda che sventola? La crisi è l'arrivo dei Garibaldi. Loro sono, arrivano dei rumori, questi rumori sono legati a dei fatti di questo, adesso se vi racconto il dettaglio, ma comunque rappresenta l'arrivo di Garibaldi in Sicilia, che per una società di questo tipo, immaginate che crisi possa essere. Quindi, che cosa avviene? Avviene che la famiglia, rispetto a questa grande crisi, ha tutto un atteggiamento, come dire, di chiusura di tutti i loro, diciamo, sistemi, si barricano, no? Si barricano. Ah no, è il computer, serve a fare rendering, è il computer, serve a fare AutoCAD, vabbè, imparate per BIM perché è indispensabile, eccetera. Cioè, atteggiamenti in fondo di chiusura rispetto alla crisi, no? E infatti loro sono assolutamente tetragoni, spaventati e chiusi in questo sistema rispetto a questa grande crisi. A questo punto arriva l'elemento diverso, e che è, la cosa bella, è anche esteticamente molto diverso, cioè arriva Tancredi, che è questo ragazzo qua. Chi è Tancredi? Tancredi è un rampollo della famiglia, ma di un ramo cadetto, che decide invece di partecipare di diventare un picciotto, come si chiamavano, cioè di partecipare all'impresa, diciamo, di Garibaldi. E quindi avviene questa scena molto bella, secondo me, in cui si scontrano i due mondi, in cui Tancredi, vestito in maniera completamente diversa, travolge amici e parenti salutandoli in questo momento di saluto, perché lui va a partecipare all'impresa garibaldina. E quindi è anche un momento esteticamente completamente diverso, perché si muovono queste due estetiche diverse. In mezzo alle due c'è il principe che guarda con occhio benevolo il giovane e lo finanzia anche sotto banco, e poi filma molti altri aspetti, eccetera. Ma questo era anche un altro, di nuovo, aspetto che funzionava molto bene in questa categoria, anche nella maniera negativa, cioè anche nell'idea della chiusura rispetto alle crisi che ci sono in qualche maniera davanti. Allora, con questo diciamo chiudiamo la lezione. Quindi, perché questa è una prolusione? Perché abbiamo parlato dei computer, abbiamo parlato di cose? No, abbiamo fatto un ragionamento di carattere generale e introduttivo. Però è un ragionamento molto importante per noi, perché ci motiva, ci fa capire che tipo di atteggiamento noi, con che tipo di atteggiamento noi ci poniamo all'interno di questo corso rispetto a queste novità, che alcune sono delle vere e proprie novità, perché magari non ne avete mai sentito parlare, invece altre sono cose che magari conoscete ma che vediamo sotto un angolo diverso, e poi implicitamente quello che comincia a farci riflettere anche un poco su quello che andremo a fare come diciamo parte finale di tutta questa vicenda. Ok? Ci sono domande? No, abbiamo dato, ci siamo visti alle ore 2:15, sono quasi le 6. Allora, ci vediamo venerdì proseguiamo questo percorso, venerdì ci occupiamo del problema dell'informazione. Che cos'è l'informazione? Quindi la lezione...